la tua cortesia, per favore, seconda Pietro, ultimo versetto, e poi se ti tieni seconda Pietro i due versetti precedenti, 16 e 17, per iniziare solo l'ultimo. L'ultimo versetto di seconda Pietro, l'ultimo, proprio l'ultimo, e poi gli altri due, i penultimi due, 16 e 17, te li tieni per dopo. Dico tre cose per collegare quello che la riflessione di oggi a quella di qualche mese fa, non ricordo neanche quando, ma l'epistola di seconda Pietro è, guardate, un gioiello, un vero gioiello, dimenticato, spesso dimenticato. E il senso dell'epistola, che cosa devono fare i credenti che hanno ricevuto questa lettera da Pietro, che cosa devono fare? E sono credenti, notate bene, che non stanno, che non vivono sereni, che hanno invece piuttosto molte difficoltà, che sono perseguitati, ma Pietro spiega loro in pochissime parole qual è il loro dovere, la loro missione, quello che il Signore chiede da loro. Hanno difficoltà fisiche, hanno problemi di persecuzione, hanno tante questioni da risolvere, e Pietro che dice: crescete nella grazia e nella conoscenza dell'Eterno alla gloria del Signore Gesù. Così poco? Così poco. Non dovete fare la rivoluzione, non dovete vedere cose clamorose, non dovete chissà che cosa mostrare al mondo intero, dovete crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù, punto alla gloria del Signore Gesù. Avevano difficoltà, avevano problemi sicuramente di salute, perché fa riferimento ad alcune situazioni, avevano sicuramente problemi di persecuzione, avevano sicuramente grandi difficoltà dentro la città dove si trovavano, e Pietro che dice: crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù, alla gloria del Signore Gesù. Abbiamo l'ultima volta detto che Pietro sottolinea che questo piccolo gruppo di credenti aveva una fede, non una fede normale, una fede preziosa, 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 da tenere come una gemma straordinaria da alimentare, da custodire, da non prendere mai come scontata. Ecco, questa è la cosa fondamentale. E poi Pietro segnala il problema che lo collega, e da qui partiamo per oggi, lo stesso problema che segnala Paolo. Ricordate che Pietro e Paolo non è che andavo tutto sto d'accordo. A un certo punto Paolo scrive in una lettera, dice: io gli ho dovuto rispondere in faccia, resistere in faccia, che fa pensare che, dico, non so se c'era uno scontro fisico, qualcosa di non lontano, perché Pietro, molto legato alle tradizioni ebraiche, quindi uomo di tradizione, non aveva capito che il messaggio di Gesù era per tutti, gli ebrei come i gentili, i greci e i barbari, le donne, gli uomini, gli schiavi e i liberi. Non l'aveva capito Pietro, e Paolo non ci pensa due volte, doveva avere un caratteraccio Paolo. Di Paolo parleremo un attimo dopo, ricordatemelo per un riferimento importante di quello che dice Pietro, a dimostrazione che poi Pietro e Paolo hanno esattamente lo stesso problema per tutti noi, per la Chiesa. Se leggete questa piccola, brevissima e bellissima epistola, vedete che il corpo centrale viene dedicato ai falsi profeti, a coloro che raccontano, leggiamo dopo i due versetti che c'ha il mio amico Giorgio, che è tanto gentile tutte le domeniche. Allora, il mio amico Giorgio, dicevo, leggerà due versetti che chiariscono bene quanto ce l'avesse Pietro con i falsi profeti, esattamente come ce l'aveva Paolo. Ma la soluzione qual è? Bruciate i falsi profeti? No, crescete nella grazia e nella conoscenza. Crescete, crescete, crescete. Perché sia Paolo che Pietro ce l'avevano con i bambini spirituali, quelli che invece non crescono nell'assemblea. Ce l'aveva con i bambini che continuano a... Abbiamo cantato adesso, mi viene sempre in mente come sono belli i culti che comunque danno sempre un senso a tutto quello che facciamo noi in queste ore. Allora, come bambini appena nati, sì, bisogna all'inizio, poi bisogna crescere, lo dice Paolo molto crudo, dice non si può continuare tutte le volte a bere il latte, dovete mangiare la carne, dopo dovete mangiare la carne. Crescere nella grazia e nella conoscenza alla gloria, e se ci abbiamo poi tempo parliamo anche della gloria. Crescere perché il problema non erano i falsi profeti che ci saranno sempre e contro i quali si scaglia con una violenza incredibile sia Pietro che Paolo, ma i bambini che permettono ai falsi profeti di fare i danni nella comunità. L'ordine di Pietro è crescete. I bambini, devo dire subito, vanno assolti immediatamente a nome del Signore Gesù, perché è stato Gesù a dire nel Vangeli, ricordatelo, che se non diventiamo tutti come bambini piccoli, non entriamo nel regno dei cieli. E dato che i credenti hanno questa brutta abitudine, credete, cioè, di pensare che la Bibbia le dice così le cose, cioè tanto per dirle. No, dice il Signore Gesù, dice, se non diventate come piccoli bambini, non entrate nel regno dei cieli. Quindi, bambini bisogna essere. In che senso? Molto importante. L'insegnamento... Tutto l'insegnamento della Bibbia di Gesù, riferito al domani, riferito al regno dei cieli, è esattamente quello che noi facciamo con i bambini piccoli. Un insegnamento per relazione. Cioè, se un bambino non ha mai visto un leone, gli spieghiamo che è un leone e ha visto magari un cane. Un leone è un cane grande con le zanne, con dei capelloni intorno e che ha una criniera e che è grande e molto pericoloso. Conoscenza per relazione. Gesù dice, vi vado in cielo a preparare una casa dalle molte stanze. È esattamente lo stesso modo di insegnare rispetto ai bambini. Se noi siamo bambini, piccoli bambini, possiamo entrare nel regno dei cieli perché possiamo capire questo tipo di insegnamento di Gesù. Gesù non voleva, immagino che non intenda dire che ci sono dei costruttori in questo momento che stanno facendo degli appartamenti da un'altra parte del mondo, immagino che non verranno convocate riunioni di condominio, me lo auguro, detesto le riunioni di condominio, immagino che sia tutta, no, sono sicuro, che sia esattamente questo insegnamento per relazione. Voi conoscete la casa, che significa avere una casa, tornare nel posto dove siete accolti, dove avete i vostri affetti, i vostri averi, e voi l'avrete lì, tutti una casa, ognuno. Una casa, e questo è la relazione. È uscito un libricino in questi giorni, dice l'eternità, dice che faremo tutte le sere, dice, non è sbagliato, perché se tu ragioni nel modo del tempo e dello spazio, l'eterno non riuscirai mai a comprenderlo, non riuscirai mai, ma il Signore che dice sarete con me e saremo la stessa cosa. Che cosa puoi? Se non diventi un bimbo piccolo, non capisci, non lo potrai mai capire, una cosa di questo genere. Se continui a essere una persona con tutta la tua intelligenza, la tua razionalità, sta roba non la puoi comprendere, ma perché è un limite tuo, non c'hai le categorie, se tu non riesci a immaginare una cosa che non sia successa ieri o che succederà domani o sta succedendo. L'eterno è un'altra cosa, devi diventare un bambino piccolo e capire che anche se non hai visto il leone, ecco, io ti spiego che cos'è, cerco di spiegarti che cos'è. Si chiama conoscenza per relazione, dice ad agosto siamo quasi a agosto, a luglio, pesante. No, è una cosa semplice, semplicissima, ma fondamentale per il messaggio biblico. Detto questo, assolti i bambini piccoli, diciamo che i bambini spirituali fanno dei danni devastanti, danni devastanti alle chiese. Non sono i falsi profeti, sono i bambini, le persone che non vogliono crescere. Crescete nella grazia e nella conoscenza. Quelli sono il problema sia di Pietro che di Paolo, ispirati dallo Spirito Santo. Che cosa fanno i bambini? Prima, che caratteristiche hanno i bambini? L'instabilità, la prima che segnala Paolo 2-3 volte, che segnala anche Pietro, l'instabilità. Voi sapete che l'Apocalisse dice non ci sarà il mare nel Regno dei Cieli, perché è il sinonimo di una cosa che non è mai ferma, è la spiegazione fisica di una cosa che è sempre continuamente instabile. Se noi mettiamo una piccola barca, una grande barca sopra il mare, non rimane mai nello stesso punto. L'instabilità è la negazione. È la negazione, pronto con la lettura, Giorgio? È la negazione del regno dei cieli, della verità immutabile di Dio. L'instabilità produce nei bambini attacchi di ira, pianti improvvisi o esplosioni di gioia immotivate, ma non produce quella fermezza che è la cosa fondante della Chiesa dell'Eterno. 16-17 di Seconda Pietro. Dell'ultimo capitolo di Seconda Pietro.
E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti...
Scusa, ci sono alcune cose difficili a capire. Non sminuisce il problema, se l'Eterno il Dio deve spiegare per relazione certe cose, perché sono obiettivamente difficili a capire, lo dice Pietro, lo dice la parola di Dio, difficili, ecco perché bisogna crescere nella grazia e nella conoscenza del Signor Gesù a gloria del Signore. Ancora. Ci sono delle cose difficili, scusa, ho interrotto. Sì. Allora ti rifermo tanto, tu sei un lettore bravissimo. Che cosa sono questi uomini ignoranti e instabili? Vedete che peccato è, gigantesco, instabili. Via, ancora.
Questi uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza.
Da che cosa non devono scadere? Dalla vostra fermezza. Fermezza. Instabilità, fermezza. Cose difficili, instabilità, fermezza. È un problema quello dei falsi profeti, tenete presente che ci dedica due capitoli, è un problema? No, è un problema loro. Torcono la verità e ne avranno quello che meritano. Non è il problema è chi li ascolta e chi porta dentro le comunità, le chiese, insegnamenti di questo genere, perché sono bambini non cresciuti nella grazia e nella conoscenza alla gloria del Signore Gesù. L'instabilità è una cosa così importante nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Pensate adesso, solo un esempio, perché non la dobbiamo fare lunghissima, ma Davide a un certo punto dice al Signore: fammi stare come davanti a te e nel mondo, davanti a te nel mondo, come un cervo sulla roccia. Sapete come sta un cervo nella roccia? Allora, il cervo ha una... No, per dire che la Bibbia non dice... Cioè, non dice le cose a caso, come cioè, chissà perché tutti noi pensiamo. Cioè, dice il cervo nella roccia. Vabbè, cervo nella roccia. No, Il cervo ha uno zoccolo unico nel mondo dei quadrupedi, che si allarga e fa una sorta di ventosa, cioè riesce, si divide in quattro e riesce ad applicarsi fino a delle pendenze spaventose. Cioè, voi vedete queste straordinarie bestie che stanno su pendenze incredibili, con assoluta stabilità e fermezza, come lo zoccolo di un cervo. Non avevano gli zoccoli di un cervo coloro che vanno dietro, dice Paolo, a ogni vento di dottrina, e non sanno, ecco il secondo problema, dei bambini non sanno discernere, la mancanza di conoscenza. Se una pappa è bollente o piccante, loro non hanno gli elementi, i bambini, per decidere se è troppo calda per loro o se è... Ma una persona che è cresciuta nella grazia e nella conoscenza deve imparare a sapere quando è bollente, che significa essere caldo, troppo caldo, no, o troppo gelato, o troppo piccante, o troppo salato. Deve impararlo per discernere. I bambini si affidano all'emozione invece che alla meditazione e alla riflessione. È anche una qualità quando ci giochiamo insieme. Ma poi emozione invece che meditazione, un danno gravissimo per la Chiesa. Preferiscono seguire l'insegnante invece che l'insegnamento. È ovvio, i bambini piccoli si avvicinano più alle maestre che a quello che dicono, è una cosa assolutamente normale. Non deve diventare normale nella Chiesa, se restano bambini, che succede? Non lo voglio dire, scusa, mi vai a vedere Seconda Corinzi 10:10, spero che non aver sbagliato, Seconda Corinzi 10:10, mamma mia, sì, credo di sì, Seconda Corinzi 10:10, non lo voglio dire io, lo facciamo dire... 10:10, Seconda Corinzi 10:10.
Qualcuno dice infatti le sue lettere sono severe e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola è cosa da nulla.
Ci ho azzeccato. Paolo dice dei Corinti che stavano dietro alla gente che parlava meglio. Apollo era un grande oratore, lo preferivano a Paolo, dice di se stesso, dice taluni di voi dicono che faccio delle buone lettere, grazie, dice però che sono in presenza, non faccio una gran figura come presenza, e la mia parola è vuota. Allora questi signori si erano clamorosamente sbagliati, perché Paolo ha fatto la rivoluzione del mondo, perché Paolo era mille volte Apollo, e si erano anche sbagliati, ma... Questo è quando in una chiesa hanno spazio per decidere e guidare i bambini. Si sbagliano. Dio ci liberi dalle famiglie guidate dai bambini e dalle chiese guidate dai bambini, che non sono cresciuti nella grazia e nella conoscenza alla gloria dell'Eterno. Non vi dimenticherete sicuramente gli attacchi formidabili di Paolo contro questi partiti dentro le chiese. Io sono di Apollo, quelli di Cristo, dice che io sono di Cristo, erano i più notoriamente i più settari di tutti. Non era questo quello che doveva essere una chiesa matura. Una chiesa matura supera ogni divisione per la verità e per l'insegnamento. Anche se una chiesa matura è matura, anche qui ci aiuta. E i credenti sono maturi, ci aiuta questo versetto che è tanta, una miniera, tanta roba. Il contrario dell'instabilità non è la rigidità. Ricordo sempre a tutti, ma lo dico subito, non è la rigidità, ma la grazia e la conoscenza, non è il contrario della instabilità. La rigidità, ma la conoscenza di Cristo. Perché ricordo sempre a tutti noi anziani ormai che abbiamo questo problema, dice, quando le arterie diventano rigide arrivano gli infarti, capito? Rigide non è che uno è più forte, no, arrivano gli infarti. Ricordate che la flessibilità è la capacità di essere flessibili è una parte della conoscenza, è una parte della conoscenza, mentre l'instabilità è una parte dei rischi terrificanti della Chiesa. Ancora, ai bambini, Paolo lo segnala, potremmo parlarne e citare chissà quanti versetti, ma allora, una delle cose che i bambini spirituali fanno regolarmente è innamorarsi dei doni e dimenticare il donatore. Che dice Luca, mi sembra Luca, però qui non azzardo il versetto. Luca dice, è Gesù riferito da Luca, dice: voi siete, voi discepoli, siete così contenti di dire io c'ho questo dono, io quest'altro, via, cacciamo insieme i demoni, dai, ci stanno dando retta tutti. Voi dovreste essere contenti solo di una cosa, che il vostro nome è scritto nel regno dei cieli, nel libro della vita, nel regno dei cieli. Somigliare all'Eterno, crescere nella grazia e nella conoscenza. Questo è. Lazzaro fu risorto dal Signore e morirà poi successivamente. Altri saranno guariti, ma avranno altre malattie. Perché qui è importante sapere, a questo punto, come fare il check della crescita. Quando è che si cresce? Anche qui potremmo fare dei riferimenti, però, promesso, facciamo gli ultimi minuti senza altri riferimenti, ma con verità della Bibbia, che sono veramente miele, purissimo, da tirar su un malato. Allora, come si fa a dire stiamo crescendo? Per esempio, prima cosa, quando uno non smette di fare riferimenti, dice: ma io sono meglio di te. Ecco, dice: guarda, sai che c'è? Spiritualmente meglio, dai, io sono meglio. Uno che ragiona così non sta crescendo, non è cresciuto. Come si ragiona? Più frequento Cristo, la rivelazione della Bibbia, la meditazione e la preghiera, e più mi rendo conto di quanto sono indegno di quello che ho ricevuto. Buono, segnale di crescita. Indegno. Il livello dell'indegnità, cioè quando sai quanto hai ricevuto e non sei riuscito niente a dare in cambio, stai crescendo. Smetti di parlare con quell'altro, guarda, via. Finito. Secondo, avere chiara in mente la situazione di, come vogliamo dire, battaglia spirituale di questo mondo. In questo mondo c'è il principio del male che si oppone a Dio, che è quello che noi chiamiamo, ripeto, è sempre difficile definirlo perché sembra sempre una cosa banale, ovvia. Noi lo chiamiamo l'avversario di Dio, Satana. In questo mondo ha una sua potenza. L'Eterno può guarire attraverso un dono, può riempirci di benedizioni per la sua bontà, ma mai dobbiamo dimenticare che questa è terra dove c'è ancora Satana. Non c'è un successo, io non ricordo un successo della vita in cui non ci sia anche un lato negativo, un'amarezza, qualcosa che funziona, dove non ci sia anche un problema accanto. Questo è prendere atto di questo. Dice la Bibbia, una sola citazione: noi gemiamo e siamo oppressi o in travaglio, a seconda di come dire, esattamente come tutta la creazione. Prendere atto di questo, sapere che c'è questo, è la dimostrazione che stiamo crescendo. Stiamo crescendo. Ancora un altro criterio, ma è quello fondamentale. Quanto stiamo cercando di assomigliare a Gesù? Quanto cerchiamo di vivere con il suo modo di affrontare le cose e il suo modo, vorrei dire, di ragionare, no? Se non fosse un po' col suo modo di ragionare. Questo è il criterio definitivo. Noi stiamo passando da una situazione a un'altra completamente diversa. Come ex bambini che diventiamo adulti, stiamo crescendo. Respiriamo l'acqua, beviamo l'acqua, respiriamo l'aria, mangiamo il cibo, il buon cibo spirituale, cerchiamo di vaccinarsi rispetto alle malattie che sono per l'appunto i falsi profeti, le falsità, non vogliamo diventare rigidi invece che stabili, vogliamo conoscere di più, essere più vicini all'Eterno, ma perché? Abbiamo detto l'ultima cosa e qui finiamo. Abbiamo detto che vogliamo che il segno della crescita è che ci avviciniamo al modo di ragionare di Cristo, al suo modo di essere, di intendere la vita, il suo sistema di valori. Non è un caso che questo versetto finisce così. Voi dovete crescere nella grazia e nella conoscenza di Cristo, alla gloria di Cristo. Perché dobbiamo glorificare Gesù? Io qui penso sempre che a spiegarlo a persone che non ci credono, guardate che è complicato, dici ma perché dovrei, cioè, mi dite un buon modo, la gloria. Allora, lo dico a persone che sono credenti e che stanno vicini al messaggio biblico e mi intendono bene, ma dovrei veramente spiegarlo in una maniera completamente diversa a chi da questo messaggio è lontano. E questo vorrei, lo dico perché voglio insistere, perché noi crediamo una cosa enorme. Noi crediamo che, e per questo gli diamo tutta la gloria, che Cristo è venuto su questa terra, ha sofferto e è morto per noi, ma è resuscitato, e grazie al fatto che è resuscitato, questa bestemmia, come dicevano, no, i greci, già questa è nata la Chiesa, ecco, questa è una bestemmia ancora più grande, ma questo crediamo tutti noi, ricordatelo, siede alla destra di Dio e intercede per noi. Gloria a te, perché con tutti i nostri sbagli, tutte le nostre difficoltà, le nostre malattie, i nostri problemi, sappiamo che in ogni momento possiamo salire e venire, chiedere e venire. Quinto, ritornerà. Cresciamo nella grazia, nella conoscenza e glorifichiamo tutti i giorni l'Eterno per questa grande cosa che ha fatto, alla quale tanta gente non riesce a credere, non sa credere, ma che privilegio è per noi sapere che questa è la verità. Amen.